Dopo la meraviglia di quando siamo venuti al mondo, cioè la meraviglia di essere stati preceduti, di aver trovato una casa preparata tutta per noi, un mondo accogliente, e quindi dopo aver respirato questa grazia dell'infanzia e dopo esserci aperti nella fanciullezza a questa scoperta quasi eccitata della conoscenza del mondo, cioè la meraviglia della corrispondenza tra il nostro viaggio nel mondo e il fatto che il mondo effettivamente si fa conoscere, si fa abitare, no? Arriva la fase dell'adolescenza, la quale, mettiamola sotto questa grande qualità dell'esperienza umana tutta, la quale adolescenza contiene la grazia della libertà, è l'età della libertà, no? O meglio, è l'età in cui ci viene data la grazia di guadagnare la libertà, perché appunto la libertà non è una cosa che è lì, non è una dote, non è una capacità che uno ha in maniera automatica, come pensiamo noi, no? Certo, uno può dire sì, no, ma costruire la libertà è una costruzione attraverso le vicende della vita che ci presentano un compito e che noi facciamo nostro volendolo, decidendolo, scegliendo. In questo senso il passaggio dalla fanciullezza all'età adulta non avviene in maniera di una crescita progressiva, spontanea delle nostre capacità, come appunto succede a un albero. Cioè un bambino non è che diventa grande, certo diventa grande e grosso, ma per diventare adulto deve costruirsi, deve decidere. Cioè questo passaggio avviene attraverso una decisione, una presa in mano della propria vita, che è come un taglio, una soglia, che dovrebbe essere un taglio, una soglia, seppur attraverso tutti gli esperimenti, i tentennamenti, le contraddizioni, lo scappare, però appunto dovrebbe essere questo passaggio. Oggi invece succede una cosa strana, che gli adolescenti si mettono dentro lì e non vorrebbero più uscire. Cioè sto passaggio qui non avviene mai, capito? Cioè, avviene con molta fatica, cioè questo passaggio diventa un tempo disteso, troppo disteso, che rischia addirittura di diventare interminabile. Cioè, gli adolescenti di queste nostre società non trovano mai, non è mai il tempo giusto per fare delle decisioni decisive, irrevocabili, capito? E invece di mettersi sull'autostrada stanno lì infinitamente nel parcheggio. Il parcheggio, capito, no? Uno dice, vabbè, ma è naturale. No, non è naturale, non è mai stato così. Cioè questa è una novità, appunto. È una caratteristica dei nostri tempi. Ma qualcuno si ricorderà, no? Nei nostri paesi addirittura non c'erano gli adolescenti. A 10 anni ti mandavano a lavorare nei campi e eri già quasi adulto, hai capito? No. E comunque, nelle età precedenti, l'adolescenza è sempre stato un periodo molto concentrato. Oggi invece è diventato un tempo disteso della vita, addirittura uno status sociale. Gli adolescenti, in qualche maniera, sono un mondo ben visibile nella società. Rilevante, gli adolescenti, appunto, quando noi parliamo degli adolescenti parliamo proprio di una fetta di umanità, di vita, no? E però lo status dell'adolescente è fondamentalmente lo status di una marginalità sociale, cioè è come se tutto un gruppo di uomini fosse messo lì in parcheggio. E d'altra parte l'adolescente si sente così perché per un verso non vuol più essere un fanciullo, lui non vuol più dipendere dalla mamma e dal papà, non appartiene più al mondo familiare, verso il quale assume questi atteggiamenti che conosciamo bene, di distacco, di polemica, di provocazione anche, che sappiamo sotto ha un desiderio appunto di identità e di riconoscimento anche, però gli adolescenti per anni sono sgradevoli verso i genitori, no? Sono pesanti. E quindi non è più un bambino, ma d'altra parte si tiene staccato anche dal mondo adulto. Guai se gli adulti entrano nel gruppo degli adolescenti, lo prendono in giro, è uno scemo, no? Cioè, è un mondo a parte, appunto. Cioè l'adolescente fatica a diventare adulto, dovrebbe essere spontaneo il fatto che lui dice «Urca, adesso divento anch'io adulto». Cioè dovrebbe desiderare di diventare adulto, invece no, non lo desidera neanche, non solo fa fatica a diventare adulto, ma non lo desidera. Diventare adulto probabilmente gli toccherà, ma non lo attrae. No? Questo è uno strano rovesciamento. L'epoca moderna, non so se avete nell'orecchio, dunque l'epoca antica era quella in cui tutti eravamo succubi dell'autorità, della Chiesa, della religione. Poi è venuta l'età moderna, dove ci siamo sentiti adulti. L'adulto è quello che pensa con la sua testa. Cioè l'età moderna è nata con l'ideale dell'uomo adulto e sta finendo l'età moderna, la tarda modernità, la postmodernità. È segnata invece dal principio che adulto è brutto, che l'uomo è l'adolescente, capito? Meglio restare adolescenti. E le decisioni che sarebbero tipiche di un uomo adulto, le decisioni forti, le decisioni che dovrebbero sancire l'uscita dall'adolescenza, continuano a essere rimandate. Si continua a fare obiezioni, per esempio il matrimonio. Per esempio, in una società normale, quando uno arriva all'adolescenza, diventa giovane, fa la fidanzata, il fidanzato, e poi l'obiettivo è sposarsi, no? Il passaggio chiaro dal single al fidanzamento al matrimonio non esiste più con questa forza. Il rapporto tra i ragazzi, tra ragazzo e ragazza, incomincia subito, in un'età molto precoce, ma non ha per niente l'idea di un rapporto stabile, ma men che meno, appunto sarebbe anche sciocco, no? Men che meno il matrimonio. È piuttosto vissuto come un rimedio alla provvisorietà, alla solitudine, alla fragilità. Cioè si esce dalla mamma e ci si attacca subito al ragazzo, alla ragazza, hai capito? Perché uno se no... E quando poi è più grande, la scelta più giusta pare la convivenza, no? Se abbiamo la possibilità di vivere insieme, perché no? Poi si vedrà, saranno le circostanze a farci valutare il matrimonio. Cioè capite come è interessante capire come la cultura cambia e come la nostra storia viene vissuta in maniere diverse, nelle epoche diverse, no? Ma anche col lavoro è così, certo, la difficoltà del lavoro, lo accennerò subito, hanno anche, ci sono delle cause, ma l'idea stessa dei giovani di oggi, in qualche maniera è questa, che la scelta professionale arriva soltanto dopo molte prove, esperienze anche diverse. Uno non è che dice io devo imparare bene quella roba lì, fa questo, poi se gli va meglio che prende qualcosa di più, orari diversi, fa un altro mestiere, poi qualche mese un'altra roba, cioè quasi aspettando dalle occasioni imprevedibili della vita la strada che uno non è in grado di perseguire lui, di decidere lui, no? Ora questa condizione sospesa dell'adolescente, o se volete di rifiuto dell'età adulta, certo ha diverse ragioni, lo sappiamo tutti, no? Che la scuola dura tanto, troppo forse, bisognerebbe continuare a studiare tutta la vita, mica tirarli lì adolescenti nei banchi fino a 30 anni, o no? Non sarebbe molto più bello qualificarli prima, introdurli in un lavoro e poi mantenere per tutti il gusto di discutere, di pensare, di leggere, di studiare, certo. In una società che cambia così bisognerebbe continuare a studiare, mica finire. Il prolungarsi della scuola, il fatto che i rapporti sociali sono poco governati e quindi ci sono politiche giovanili disastrose, lo sappiamo, no? Il fatto che comunque il mondo del lavoro, dell'economia ha molte difficoltà ed è difficile inserirsi nelle professioni e nessuno pensa seriamente nella nostra società a far posto serio ai giovani, no? Però dietro a questi fatti, che sono importantissimi perché fare delle politiche, fare delle scelte in comune, beh, è decisivo, no? Però quello che io sto sottolineando adesso è che dietro questi fatti c'è un'idea di vita, c'è una visione della vita, cioè qual è la vita ben riuscita? Quello che noi stiamo dicendo ai nostri ragazzi non è di dire passi da quest'età a un'altra e l'età adulta è questa. No, perché noi adulti stiamo proponendo un modello di vita sperimentalistico, adolescenziale, siamo anche noi adulti così. Cioè i nostri adolescenti non hanno la forza di decisione, perché noi adulti non siamo convinti che si debbano fare scelte forti. Anche noi viviamo così, scegliendo, riscegliendo, provando. Perché mai si dovrebbero fare scelte irrevocabili? Il relativismo, di cui si dice tante volte, no? È un po' questo, che l'uomo di questa società, ma dico l'uomo adulto, non è convinto che bisogna fare delle scelte decisive, irrevocabili. Per esempio, dire che questo sicuramente è un bene per il quale vale la pena di impegnarsi. Cioè la crisi della politica, la crisi delle appartenenze, la crisi della verità, il relativismo per cui uno dice tu pensi così, io così, ognuno fa quel che vuole. Cioè questo dissesta completamente il rapporto educativo. Cioè è come se i ragazzi vedessero che anche noi non abbiamo nessun valore forte. A che cosa devono essere iniziati? A che cosa devono credere loro? Se i loro genitori sono i primi a credere a niente. E allora dico, noi siamo i primi a dire, ma perché dovremmo fare delle scelte irrevocabili? E la risposta dovrebbe essere chiara, no? Perché la vita è una sola, e perché la vita finisce, e perché la vita è breve, e se non la vuoi perdere bisogna prenderla in mano, bisogna deciderla, prima che il tempo te la porti via. Bisogna che io disponga della mia vita. E invece questa risposta, questa maniera di pensare non c'è. La vita appare come una possibilità sempre aperta, scioccamente appare come una possibilità sempre aperta, senza scadenze, senza morte addirittura. Capite perché questa società non considera la morte? Perché considerare la morte vorrebbe dire considerare che bisogna decidere la serietà delle cose che si scelgono. Invece no, capito? Si assaggia, si attraversa con leggerezza, con tolleranza, con permissivismo, senza assolutizzare niente, ammiccando alla vita. Cioè è come se questi ragazzi vedessero degli adulti che non credono alla vita. Stanno vivacchiando. La salute, il benessere, qualche programmino vario, cambiare, fare zapping della vita, capito? Cioè manca un modello autorevole dell'uomo adulto e quindi uno che è indietro non capisce dove deve andare. Resta lì, dice, ma sono anche loro come me. No. Mancando questo modello autorevole di adulto, è inevitabile che i modelli che gli adolescenti scelgono per uscire dall'età infantile sono i modelli del gruppo alla pari, non quello dei genitori a cui sputano addosso, virgolette, non quello degli adulti di cui non si fidano. E quindi sono la recita dei modelli adolescenziali, che sono imparati in forma semplicemente mimica, per imitazione, non perché effettivamente c'è una generazione davanti che ti può insegnare qualcosa, che ti può testimoniare, dunque che ha autorità, e che tu dici insegnami, dovrebbe essere così, no? Insegnami. E d'altra parte, siccome noi siamo furbi, no? C'è tutta una retorica libertaria, c'è tutta una pedagogia libertaria che incoraggia gli adulti a non essere autoritari, non bisogna imporre niente, sceglieranno loro. È come dare un calcio al tuo figlio e dire lo piazzi sul treno, sull'autobus e ti scendi dove vuoi, fai quello che vuoi, sceglierai te. Ma lo capiscono tutti che è una balla quella lì, è un inganno, no? In realtà non siamo in grado di proporre opportunità e strade effettive, e quindi ci si nasconde dietro questa falsa magnanimità del relativismo, appunto, del permissivismo, del lasciarli soli. Non so, adesso io lo dico un po', come si dice, grossolanamente e causticamente, per colpire l'immagine. È chiaro che la realtà è più diversificata, più complessa, però mi sembra che la freccia colpisca il punto decisivo della condizione adolescenziale. E non solo della condizione adolescenziale, ma della nostra epoca. Perché vedete come il capire i nostri figli adolescenti ci aiuta a capire molte cose del nostro tempo e ci aiuta a capire le sfide che questo tempo ci lancia per diventare uomini, per diventare, come noi diciamo pomposamente, senza pagar dazio, per diventare adulti. E io dico cristiani adulti, perché poi dove sta la differenza? Secondo voi il Signore è preoccupato che noi facciamo le mani giunte o è preoccupato che diventiamo uomini adulti? La preoccupazione cristiana è diversa dalla preoccupazione per l'uomo. E quindi la nostra vicinanza educativa agli adolescenti e alle famiglie e alla società, perché non scappino, perché la tentazione è quella lì, i genitori, i poveretti, per alcuni anni dice io lascio perdere mio figlio, lo aspetto più in là, io non riesco a far niente, capito, subisco. Quindi la vicinanza ai genitori e la vicinanza alla società, perché non scappino, non si tirino indietro, mi pare una sensibilità cristiana, molto cristiana, perché interpreta in profondità un'ansia del Signore. È come se il Signore dicesse, ma guarda quei poveretti lì che fatica fanno a far passare i loro figli, cioè gli si stoppano lì, c'è un ralenti della vita, capito? Addirittura un'immagine fissa, fermi. Cioè, lì c'è qualcosa, poveretti, che non riescono a mandare avanti, no? È talmente vero che questo tema è cristiano, che se voi aprite la Bibbia come il grande libro dell'educazione di Dio, questo tema qui è dentro, continuamente. A parte Gesù con i discepoli, sarebbe interessante anche questo discorso, che erano adolescenti alla fine. E difatti appena sono arrivati davanti alla prova si sono scappati, no? Non sono diventati adulti. Il Signore è preoccupato, vi lascerò orfani, avvisarli, cioè, dovete avere coraggio, dovete... È questo tema, no? Ma quando tutto il Vecchio Testamento parla della vocazione, è tipica la vocazione profetica, no? Cioè il Signore chiama l'uomo a dare testimonianza di fiducia nella promessa, nella parola di Dio. E questo è il profeta. Quel testo lì che abbiamo indicato sul foglietto della vocazione di Geremia è bellissimo, no? Perché il Signore che lo chiama gli ricorda: guarda che io sono venuto prima di te, ti ho preceduto, ti ho preparato la strada, ti conosco fin dal seno di tua madre. E adesso io ti mando. E quello cosa risponde? Come l'adolescente lo dice: ahimè, Signore, Signore Dio, io non so parlare, sono giovane. E il Signore risponde: non dire sono giovane, ma va da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. Non temerli, perché io sono con te per proteggerti. E questa è autorità, no? Magari riuscissimo a dire ai nostri figli: no, devi, ti mando, capito? Con tutto ciò che ti ho dato, con tutto ciò che ti ho preparato, ti mando, non devi aver paura di mettere alla prova la tua libertà, appunto. Cioè, in questi passi è detto chiaramente qual è la forza che ci fa diventare adulti. È la forza di un'autorità che, rinnovando la promessa, garantendo la promessa, appunto, ti dà il coraggio di mollare gli ormeggi, di staccarti dalla riva, di avventurarti nel mare aperto, che è il coraggio della giovinezza. Se l'adolescenza è il tempo della libertà, la giovinezza dovrebbe essere il tempo del coraggio, cioè la forza di affrontare l'ostacolo, il coraggio, no? Certo, i genitori dicono, anche loro dicono: ma io non ho parole così autorevoli, dove ho l'autorità io? No? Cioè, è la confessione che fanno tutti i genitori oggi. Per diventare liberi, per assumere il coraggio di diventare adulti, occorre un'autorità e una parola più che umana. Ma i genitori hanno avuto questo compito, sono i testimoni di una parola più che umana. Da dove possono trarre i genitori l'autorità per aprire in maniera credibile la via della libertà del figlio, se non dall'essere testimoni di un'autorità più alta che li ha chiamati ad essere genitori? Cioè Dio ha chiesto loro di fare i genitori. Ha detto: devi essere autorevole coi tuoi figli, capito? Devi dare una testimonianza della mia autorità. Li ha chiamati ad essere genitori e a dare la vita per il figlio. Ecco l'autorità, l'autorevolezza viene dall'essere disposti a dare la vita. Il cristiano adulto, ma Gesù l'ha detto mille volte, chi non perde la vita, no? Il cristiano adulto è quello che dà la vita. È quello che è diventato così forte da dare la vita per il figlio. Questo ci manca. Non siamo adulti, non abbiamo fede, non ci fidiamo di Dio, non lo ascoltiamo, non lo testimoniamo, quindi siamo cattivi educatori. E i nostri figli fanno difficoltà a essere autorizzati, a ricevere la forza, appunto. La più grande minaccia per la libertà oggi non è quello che pensiamo noi, non è dato da condizioni psicologiche o condizioni sociali particolari, ma io dico, è chiaro che ci sono condizionamenti enormi in questa società, ma quello che manca di più e che potrebbe resistere comunque è il difetto di un'evidenza dell'autorità, dell'autorità che sola consentirebbe la fiducia e il dono della vita. Non so, mi pare un'indicazione forte, no, che ci viene dalla parola del Signore che guarda con noi i nostri adolescenti. In questo suo venire a nascere nelle nostre famiglie, nei nostri sforzi complicati di educarci a diventare uomini, questa mi sembra un'indicazione forte. Beh, anzitutto agli adolescenti, a noi adolescenti, appunto, no? Ai nostri figli adolescenti, chiede di non essere troppo conformisti. Dobbiamo aiutarli. C'è un terribile conformismo in questa società, c'è poca libertà, c'è poca. Non continuiamo a dire che c'è troppa libertà, ce n'è troppo poca, c'è troppo conformismo. Ci sono pochi uomini che ragionano con la loro testa, pochi uomini che sanno giudicare e che sanno scegliere, capito? E che sanno dire sta roba qui è uno schifo. Questa roba qui è buona, questa roba qui merita di essere scelta, no, manca sta roba qui, capito? E allora dobbiamo aiutare i nostri adolescenti ad essere meno conformisti e a non perdersi d'animo, a aver fiducia in ciò che li attende, a alzare la testa, di guardare con orgoglio la strada che hanno davanti, la forza. Noi abbiamo modulato troppo la religione in termini di aggiunta. La forma radicale della grazia è la forza di vivere, capito? È la fiducia di vivere. Cioè Dio davvero, davvero ci dà fiducia. Siamo noi che non ci crediamo, no? E d'altra parte a noi genitori chiede di non scappare, di non scoraggiarci, di non rinunciare al compito educativo, di darci da fare, a continuare a fare proposte ai nostri ragazzi. E mentre facciamo le proposte, se siamo seri, è ovvio che sei disposto a mettere in discussione i tuoi modi di vivere e di organizzare la società. Cioè, non puoi approvare una certa mentalità che una certa televisione fa girare, non puoi assumere atteggiamenti politici qualunquistici, non puoi sui fatti umani grossi come l'immigrazione prendere posizioni così infantili, no? E poi dire ai tuoi figli devi essere bravo. E quindi disposti a discutere i nostri modi di vivere, di organizzare la società. E soprattutto dobbiamo dare a questi ragazzi l'esempio della nostra pazienza. Non dobbiamo scappare, dobbiamo star lì in croce, in qualche maniera, lo si diceva, no? Gli adolescenti ti crocifiggono per alcuni versi, ma noi non dobbiamo venire giù dalla croce, capito? Dobbiamo star lì a testimoniare che comunque li amiamo. È come il contadino, avete sentito la lettura, no? Come il contadino che comunque dice, ma sboccerà. Io continuo a curare la terra, sboccerà. Che comunque li amiamo e speriamo in loro e siamo pronti ogni giorno a dare loro la vita. Questa è la cosa che il Signore chiede a tutti gli uomini. È quello che ci ha fatto vedere in Gesù, ci ha lasciato come testimonianza, è quello che ci dice nella comunione anche stamattina. E questo è il nocciolo della cosa, la nostra disponibilità a dare a questi ragazzi la vita. Questo che Dio ci chiede sarà il modo vero non solo di aiutare i nostri figli e le nostre famiglie, ma di trovare noi, la strada per diventare uomini e cristiani adulti. Chiediamo un segno di speranza e di forza. E diciamo insieme, compi le nostre speranze, Signore.
In un mondo ricco di opportunità e di contraddizioni, povero di legami e di senso, la Chiesa testimoni con forza la realtà di Cristo crocefisso, che dà senso alla vita di ciascuno. Preghiamo.
Compi le nostre speranze, Signore.
La pazienza è frutto dell'amore. È volontà di scoprire l'altro ed aiutarlo in tutti i modi a liberarsi da ciò che lo aliena. Signore, aiutaci a perseverare nella pazienza, consapevoli che il regno di Dio si costruisce lentamente e con pazienza nelle piccole cose di ogni giorno. Preghiamo.
Compi le nostre speranze, Signore.
Nei momenti di scoraggiamento, di oscurità e di sofferenza, spesso la speranza ci abbandona. Signore, aiutaci ad avere fiducia in Te e nella Tua parola, per vivere la nostra vita fino in fondo e ritrovare la pace e la gioia di vivere. Preghiamo.
Compi le nostre speranze, Signore.
Signore, aiuta i nostri figli adolescenti, che stanno vivendo uno dei momenti più critici e difficili della loro vita. Nel tentativo di costruirsi una nuova identità, a cercare un equilibrio nei rapporti con i coetanei, con gli adulti, con i genitori, ponendo le basi per una vita buona, scelta consapevolmente. Preghiamo.
Compi le nostre speranze, Signore. O Dio, vieni incontro alle speranze di quanti ti cercano con cuore sincero. E dona a tutti i tuoi figli la forza e la speranza di diventare tuoi figli, in Cristo nostro Signore.